La Chiesa mondiale purtroppo non è che sta imparando molto dalla storia. Sai, c'hai lì un articolo dell'enciclopedia che dice Carlo Alberto,
Sì.
di Carlo Alberto, il re Carlo Alberto,
È Wikipedia
delle
questo,
sue
sì.
battaglie, sì.
Se Wikipedia racconta,
Sì.
Carlo Alberto non riuscì o non volle combattere uno scontro risolutivo contro l'esercito austriaco, nonostante il grande entusiasmo sollevato in Lombardia e a Milano.
Nonostante il grande entusiasmo sollevato a Lombardia e a Milano, quindi Carlo Alberto era il re di, diciamo, il re di Torino, re di Sardegna. Il re di Sardegna che, diciamo, poi sappiamo ci fu l'unità d'Italia, e lui combatté contro Radetzky, il maresciallo austriaco che controllava nord-est. Dall'Italia, quindi Veneto, Lombardia. E legge 20 marzo.
Il 20 marzo 1849 Radetzky varcò il fiume Ticino presso Pavia e dopo un primo scontro a Mortara il 21 marzo, 2 giorni dopo riportò una brillante vittoria a Novara.
Quindi Radetzky vinse combattendo contro il re Carlo Alberto.
Ponendo definitivo termine alla prima guerra di indipendenza, Carlo Alberto abdicò e Radetzky trattò la resa sarda a Vignale.
Quindi lui è il re di Sardegna, no? Che poi subentrò Vittorio Emanuele. Quindi volevo dire, stavo un po' guardando questo dato storico, e una cosa che mi ha colpito di questa guerra, finita male per l'Italia, è che nonostante gli italiani fossero superiori e più motivati, però molte di quelle truppe erano volontari, non addestrati, però nonostante erano superiori di numeri di tutto, persero contro il leader Radetzky, che con maggiore esperienza bellica, lui aveva 70 anni Radetzky, però aveva una maggiore esperienza di guerra, le sue truppe erano meglio addestrate, nonostante inferiori. Quindi gli austriaci, più professionisti della guerra, si erano saggiamente muniti per vincere la guerra di un'agile cavalleria leggera. Per questo motivo erano sempre dove servivano, essendo cavalieri leggeri e veloci, no? E dove Radetzky aveva bisogno, la cavalleria era lì pronta, poteva esplorare, fare attacchi di sorpresa, tipo come nella guerra moderna si usa a fare che commandos. Mentre invece la cavalleria italiana, la cavalleria era una cavalleria pesante, si chiamavano i corazzieri, che ancora le vedi oggi nelle cerimonie. E non potevano competere questi corazzieri in niente di questo, tranne che nelle grandi battaglie a campo aperto, però che erano rare, no? Gli austriaci avevano leadership e soldati molto meglio addestrati. Sto traendo le lezioni che la Chiesa mondiale sta fallendo, tutte queste lezioni che noi impariamo dalle battaglie del passato. La Chiesa in genere mondo non sta facendo tesoro di queste cose. Quindi gli austriaci avevano leadership ed erano meglio addestrati, i soldati erano più ubbidienti, più inquadrati, abituati a marciare velocemente, a lungo, e anche marce dure, forzate. E quindi, nonostante erano in numero minore, vinsero.
E come si applica questo alla Chiesa mondiale?
Beh, si applica perché io ho visto le mancanze della Chiesa mondiale di oggi, cioè quello che la Chiesa ha bisogno. E per il quale dovrebbe essere preparata, ha bisogno di cavalleria leggera, ha bisogno di addestramento, ha bisogno di imparare a marciare, imparare a combattere, imparare ad essere veloci, ma soprattutto ha bisogno di leadership. Quindi la cavalleria della leggera, veloce della Chiesa mondiale sarebbero i missionari, quelli che vanno e vengono, non quelli sedentari negli edifici con l'incenso. Quindi la Chiesa mondiale è formata da quasi tutti i civili che aspettano che l'esercito cristiano vinca. Quindi i civili sono seduti in chiesa a aspettare che i soldati cristiani vincano, ma non ce ne sono soldati. Quasi pochissimi sono oggi discepoli che vanno, come per esempio Wanda che va dalla dalla parrucchiera l'evangelizza, va dal dottore l'evangelizza, usando saggezza, e dice sì, vaccino, certo, come no. Capito? Questa è saggezza veramente al massimo. E quindi sono lezioni che io ho visto che la Chiesa mondiale ha bisogno di imparare disperatamente, ma non vuole, perché non gli mancano i leader, e i leader che c'ha sono falsi profeti nella stragrande maggioranza. I veri profeti, i veri insegnanti, le vere guide che ci sono nel mondo, io spero di essere uno, va bene, e non vengono accettati perché non sono cattolici, perché il Papa non benedice, perché il Vescovo non dà l'acqua santa, perché il Vescovo protestante non li riceve. Capite? Sono lì, il cane si mangia la coda, poi si meraviglia perché tutto va a catafaccio, perché il diavolo vince e noi perdiamo, perché le organizzazioni, i gruppi delle perversioni sessuali ottengono i diritti e noi invece li perdiamo, e perché non state ascoltando i profeti, non state ascoltando i leader di Dio, che ci sono qua e là, pochi. In realtà lo Spirito Santo ci ha detto, e voi lo sapete tutti, che in ogni chiesa Gesù ci ha detto: io ho messo i miei profeti in ogni chiesa. Però ci sono le false guide che non le fanno parlare, non danno loro spazio, li intimoriscono. Se uscite da questa chiesa perdete la salvezza. E allora i civili cristiani seduti sulle panche aspettano che combatta l'esercito, ma l'esercito non c'è. L'esercito cristiano, quasi senza leader, sta perdendo scontro dopo scontro. Guarda, io stavo pregando su questo e ho messo giù 7 appunti. Il primo punto è questo, che l'esercito cristiano è senza leader perde scontro dopo scontro. Ha perso la battaglia dell'aborto. Numero 2, ha perso la battaglia degli insegnamenti cristiani nelle scuole. Terzo punto, ha perso la battaglia del dilagare delle perversioni sessuali che ormai invadono da tutti i campi, compreso certe chiese che già erano mezze morte. Quarto, hanno perso la battaglia delle cure mediche imposte. I cristiani nel mondo sono la religione più grande che c'è, però è la più morta che c'è, la più addormentata che c'è, la più in confusione che c'è, e sarà distrutta. Quinto, la battaglia per la difesa dei diritti cristiani nella società, un'altra battaglia persa. 6, i governi occidentali difendono i diritti di tante categorie vittimizzate nel mondo, e alcune sono vittime false, tranne che i diritti dei cristiani che nel mondo vengono massacrati a migliaia. In Nigeria, anche stamattina, rapite un grande numero di donne e adolescenti dalle scuole. Ci sono questi guerriglieri posseduti lì, che con la scusa che loro hanno la loro religione che glielo permette di fare, quando hanno bisogno di sesso, cosa fanno? Invece di andare nei bordelli, vanno nelle scuole, rapiscono 100-200 ragazze, le violentano per alcuni mesi e poi le rimandano indietro, incinta, molti di loro. In Nigeria succede questo. Ancora oggi ci sono liti legali e accuse e denunce da parte della Corea del Sud, che denuncia il Giappone che durante la Seconda Guerra Mondiale violentava le donne che trovavano. Non erano giapponesi, quindi o gente inferiore, si possono violentare tranquillamente. E ancora oggi la Corea del Sud, va bene, anche pochi giorni fa, denunciava il Giappone di pagare un sacco di soldi di riparazione. Non potranno mai ripararli, non importa quanti soldi gli danno. Va bene? E qualcosa che facevano i russi, per esempio, erano famosi, ovunque andavano violentavano tutti. Una cosa che i nazisti non facevano. Loro non permettevano. Su quello loro, niente. I fascisti italiani neanche. E gente che non andava in giro a violentare. Invece i russi dove arrivavano violentavano. Tanto che nel 1945, quando i russi preso controllo di Berlino, lo Stato Maggiore dell'esercito russo diceva la pena era uno che violentava una donna, veniva fucilato, era l'unico modo per fermarli, e si sono calmati un po'. E va bene, e grazie Signore. Poi guarda i governi occidentali, dicevo, difendono tanti gruppi, però i cristiani massacrati non li difendono. I cristiani nel mondo non gliene frega niente, a loro gli interessa che la dottrina protestante o cattolica è meglio di viceversa di quell'altra. E sono divisi, i diavoli si fanno dividere, invece il diavolo è diviso, invece dovrebbero unirsi su alcuni punti. Per esempio, noi non paghiamo, noi tutti i cristiani d'Italia, per esempio, cattolici, protestanti, evangelici, geova, mormoni, quello che volete, tutta la confusione di religioni che c'è, mettiamoci d'accordo su un punto. Se non ci permettono di insegnare cristianesimo nelle scuole, se non smettono di incoraggiare l'aborto, se non tolgono queste leggi che favoriscono l'aborto, va bene? Noi non paghiamo le tasse. Cosa fa il governo quando alcuni milioni non pagano le tasse? Niente. Non fa niente. Non può fare niente. Quando Matteo Renzi ha messo delle leggi finanziarie che non gli piacevano ai sindacati degli insegnanti, gli insegnanti di tutta Italia sono scesi in strada a reclamare, tutti quanti, Matteo Renzi ha fatto volta faccia e ha tolto tutte le leggi. Io mi ricordo. Però la Chiesa così morta, stramorta e ultra seppellita, che sono lì, sono ancora lì a litigare sull'acqua santa. Sono ancora lì a litigare se Gesù è protestante o cattolico, cretinate così. Invece Gesù non è uno né l'altro, lui è al di sopra. Il settimo punto, cristiani del mondo hanno fallito di richiedere che ci sia una reciproca corrispondenza nelle varie religioni del mondo di quei diritti, dei loro diritti. Quando queste religioni vengono in Europa, ricevono un sacco di diritti. I cristiani falliscono di chiedere una reciproca corrispondenza, di avere gli stessi diritti nei paesi da dove queste religioni provengono. Cioè, per ogni moschea che viene costruita in Europa, che ve ne sia una corrispondente chiesa cristiana nelle nazioni da dove queste persone, queste religioni provengono. Invece cosa succede? In Europa permettono la costruzione di queste moschee, eccetera, però nei loro paesi, Arabia, Iran, Siria, Sudan, Etiopia, non puoi neanche mettere un piede in nome di Gesù. Lo fai a rischio della tua vita se predichi il Vangelo. Poi vengono qui, tappeto rosso, tappeto dorato, champagne, spumante, sto parlando tra virgolette, sto parlando per parabole. Vengono qui, appena entrano, soldi, questo... abitate in questo albergo, prego, pagano i nostri cittadini. È sbagliato, è giustissimo. Io credo che non sono contro aiutare i naufragi nel Mediterraneo, che poi sono provocati dalle multinazionali, tutto un piano. Da una mano fanno la guerra in Medio Oriente, dall'altra mano così che ci sia lo sfogo, ci sia questi emigranti che arrivano qui e che possono lavorare qui, così che il costo del lavoro viene abbassato e possono competere con la Cina, tutto un piano. A parte quello, io sono a favore di aiutare quelli che sono nel Mediterraneo. Va bene, io infatti invece di imbarcarsi su barconi che poi affondano, io gli manderei le navi da crociera. Sai, le navi da crociera che sono tutti in fallimento adesso, sono tutti nei cimiteri, gli sfascia carrozza navale che sono tutti in fallimento lì. Le navi crociera, io manderei le navi crociera là, riceverli, non dovete andare lì a un rottamaio a comprare un barcone che appena arriva a metà del Mediterraneo è già affondato. No, qui imbarcatevi alla costa crociere, per esempio, imbarcatevi dove volete. Dentro c'è la piscina, c'è l'aria condizionata, il centro massaggi, per massaggi che sai arriva. Per loro arrivare fino a lì, poveracci, hanno bisogno di massaggiarli, antipasti, insomma trattarli coi fiocchi. Una bella girata nel Mediterraneo, visitare un po' di porti, che poi riportarli dove vengono, sempre a livello champagne, caviale, quello che c'è, insomma. E poi tirare fuori un po' di soldi dal signore Billy Gates, che lui è così umanitario, che lui regala soldi per fare i vaccini a centinaia di miliardi, perché lui è così bravo, e lui c'ha il problema la notte che non sa più chi aiutare, virgolette, quindi usare i suoi soldi e altri se vogliamo, e andare da dove, tu dove vieni? Vieni dal Sudan che avevi una capra, te la sei venduta per comprarti il biglietto sul barcone, andiamo a casa tua, ti diamo 2, 3, 4, 5 capre, non c'era acqua da bere, ti facciamo il pozzo, va bene? E quindi riportarli indietro e metterli autosufficienti. In Europa non si entra, in Europa se entri qui, l'Europa ha dei usi, costumi, qui, sai, in Germania devi mettere, ci sono i cartelli in Germania nelle strade, c'è un cartello di vieto, c'è uno che mette la mano sul di dietro di una donna, capito? Il derrière, c'è la mano, e c'è il cartello di divieto, proibito toccare quel posto là nelle donne, che cioè, questi qui non lo sanno, In Germania vedono queste ragazze in minigonna, subito gli mettono la mano, hanno dovuto mettere i cartelli di divieto, capito? Cioè è un'altra cultura. Quindi bisogna capirli questi qua, cioè non è che gli africani sono inferiori, assolutamente. È gente che vivono alla naturale loro, dove sono. Quindi bisogna capirli, non è che noi siamo superiori, specialmente gli europei che da secoli hanno colonizzati, hanno sfruttati, le multinazionali durante i secoli hanno sfruttati, colonizzati, torturati, e bisognerebbe mettere in galera tutti quanti questi qua. Quindi l'Europa deve, è in debito con l'Africa, di aiutare. Però è chiaro, portarli qua, dargli la cittadinanza e poi cercare di cambiargli la cultura è mission impossible. Qui solo Tom Cruise può arrivare a fare una cosa simile. Va bene, quindi però a chi sto predicando? Agli uccelli, sto predicando alle farfalle. Una voce nel deserto, ma quale voce nel deserto? Io sono una voce sul monte Everest. Qui, ma neanche i cristiani mi ascoltano. Cosa? Ascoltare quel pazzo fanatico estremista di fratello Giuseppe. Ma stiamo scherzando. Fratello Giuseppe, una chiesa Radio Blast non c'è neanche l'incensiere per un po' di fumo d'incenso. Una chiesa senza neanche acqua santa. Ascoltate quelli là. A me, io lo so chi mi ascolta. Nessuno. Tranne qua, quattro scalmanati che parlavo prima, scalmanati fratelli che credono nella Bibbia, solo la Bibbia, nient'altro che la Bibbia, sempre la Bibbia, avanti con la Bibbia, nel nome di Gesù Cristo, amen. Va bene, quindi questi sono i punti quando mi è capitato di vedere quella battaglia di Carlo Alberto contro Radetzky, che ha detto, guarda, la Chiesa mondiale di oggi sta facendo gli stessi errori di Carlo Alberto, che dopo che ha combattuto valorosamente, eroicamente, eccetera, ha dovuto abdicare a favore di suo figlio Vittorio Emanuele. Allora, guarda, noi cristiani parliamo molto di quanto anticristo sia la politica in Italia, va bene? E quanto giusti ci sentiamo le nostre critiche, però la realtà, amati fratelli, è diversa, tristemente molto diversa. Voglio dire questo, che so che sto parlando controcorrente, ma non è colpa dei politici anticristo, faccia della colpa al diavolo. Ah, caro mio, that doesn't get you off the hook. You don't get off the hook, non la fai franca così. Allora, non è colpa dei politici anticristo che la Chiesa mondiale è a catafascio, è colpa del diavolo che la Chiesa è un catafascio?
Colpa nostra che lo permettiamo.
Cosa c'entra il diavolo? Lì c'è già le sue colpe infernali. Questo non è colpa della Chiesa. Mm-hmm. Possiamo pensare che Dio è in colpa il diavolo o gli anticristi o le multinazionali, eccetera, perché la Chiesa si è addormentata e disubbidiente? No, il diavolo non c'entra niente. Dio non sta accusando il diavolo di questo, va bene? È la Chiesa il problema. Lasciamo stare i politici. Politici che la Chiesa mondiale ha fallito di evangelizzare. Se l'avesse evangelizzati, adesso invece di avere un branco di pelandroni lì che alla mattina a colazione mangiano soldi, all'ora di pranzo bevono denaro, alla sera digeriscono... Invece di avere questo tipo di politici, avremmo dei politici cristiani. Guarda, Filippesi 4:22 dice: i fratelli che sono con me vi salutano, tutti i santi vi salutano, e specialmente quelli della casa di Cesare. Cioè, Paolo in qui a Filippesi, l'ha scritto quando era in prigione a Roma. E mentre le prigionie a Roma scrive ai Filippesi e dicono: vi salutano quelli della casa di Cesare. Sai chi era Cesare a quei tempi? Nerone. La casa di Nerone li salutava. Ma mica erano tutti capra come Nerone, c'erano anche i Neronini, c'erano anche le pecorelle. Va bene, la prima chiesa ha vinto il mondo perché non si vergognava di Cristo. Ha visto quella sorella lì, Wanda, ed altre, non solo lei, come evangelizzano ovunque vanno. Queste, queste sono fratelli che non si vergognano.
Amen.
Va bene, e allora era, questa era la Chiesa che ha vinto il mondo. Va bene. E purtroppo Paolo era prigioniero, no? Però non temeva di evangelizzare neanche i familiari, i parenti della casa di Cesare. E poi, questo qui siamo a 60, anni 60 e 70 dopo, gli anni 60 dopo Cristo. Vabbè, Paolo era in prigione. Più avanti, verso il 300, e continuare a evangelizzare finché una parte dell'impero romano erano cristiani, però c'è stato un prezzo da pagare, 10 grandi, maggiori, principali persecuzioni durante 3 secoli, dove venivano crocifissi, gettate leoni, eccetera. Si nascondevano e poi, quando la burrasca finiva, magari il Signore mandava un accidente all'imperatore e crepava, e allora uscivano dalla catacombe, capito? E ricominciavano a evangelizzare. La chiesa non ha bisogno di essere crocifissa, uccisa, massacrata, sono già morte per conto loro. Grazie a Dio per quei pochi cristiani che si danno una mossa. Quindi succede, arrivano al 300 dopo Cristo, evangelizzano, come si chiamava, Elena, la madre di Costantino. Ed Elena cosa fa? Questa madre, una donna di Dio, una santa, convertita. Come la casa di Cesare. La madre di Costantino, imperatore romano, fu evangelizzata. E lei evangelizzò il figlio e il figlio evangelizzò il mondo, che cambiò impero romano in impero cristiano. Va bene, qui è il lieto fine. Poi dopo di qui cominciano il brutto, la brutta continuazione, che la Chiesa diventa politica. Diventa impera, Chiesa Apostolica Romana. Romana, che c'entra, cosa c'entra Roma? La lingua sacra latina, ma la lingua latina era quella che hanno ucciso Gesù. Che lingua sacra della nonna, della Peppa? La lingua sacra, casomai, è quella ebrea, che non lo è, ma se nel caso sarebbe quella. Comunque,
amen.
Vedi, se oggi seguissero questo esempio, i politici che siamo sempre lì a lamentarsi, oh, è arrivato un anticristo al governo italiano, c'è un altro anticristo al governo europeo, un altro anticristo al governo della banca europea, ma sono tutti anticristi. E che cosa accidenti sta facendo la Chiesa? E lì ascoltare cretinate tutte le domeniche. Ci sono predicatori oggi che vanno in internet, fotocopiano una predica, se la girano come vogliono loro, alla pentecostale, alla cattolica, e la predicano. E quelli là tutti dire di sì e battere le mani. Una predica magari di 100 anni fa, di Spurgeon, di Moody. Ma il Spirito Santo sta parlando oggi. Cosa? Io non voglio sapere che lo Spirito Santo diceva a Moody, a Spurgeon e a Wesley secoli fa. Cosa sta dicendo oggi? Non c'era il virus quei secoli fa. Non c'era la comunità europea. Non c'era il passaporto verde. Cos'è che mi dice Gesù oggi? Va bene? Va bene, allora... così perse la guerra Carlo Alberto, aveva la cavalleria sbagliata, i soldati non addestrati. Leggendo la storia ho scoperto che combattevano di estate con i vestiti di lana invernali, come Mussolini che l'ha mandato, invece lui fa il contrario, è più furbo, dice no, non voglio che... Infatti morivano, erano caldi i soldati di Carlo Alberto, e alcuni morirono per il caldo, vestiti di lana. E non avevano soldi, e non fai la guerra se non hai soldi. Aspetti che ce l'hai 4 lire. Però Mussolini, più furbo, dice: no, io in Russia non li mando ad accaldarsi. Erano vestiti con divise estive. Mio padre me lo diceva. Avevamo gli scarponi di cartone. Sai il cartone? Cartone pressato, quello che vedi qui, no? Cartone pressato. E quando quello lì vanno nell'acqua, altro che, capito? E infatti 100.000 gavette di ghiaccio, così al 90% dei soldati morirono congelati. Gli tagliavano le gambe, gli tagliavano i piedi congelati, la cancrena, e li portavano e che potevano, poi li lasciavano morire lì. Quando arrivavano i russi gli sparavano a vista. I russi, offesi al massimo, perché i nazisti gli hanno ucciso 20 milioni di russi, i nazisti uccisero. Di questi 20 milioni, stragrande maggioranza civili. E i russi erano, se ti metti le mani addosso, caro mio, eri fortunato se non ti torturavano. Ci siamo? E allora io ho visto dal disastro di Carlo Alberto, ho detto: guarda qui, basterebbe che la Chiesa legge questa storia. Andate a fare la guerra senza preparazione, senza divise, i soldati non addestrati, i leader non sapevano cosa facevano, i capi, e quelli che capivano qualcosa nessuno li obbediva, pochi. Che immagine della Chiesa cristiana mondiale. Va bene, noi, la nostra Chiesa, siamo un piccolo drappello. Siamo un piccolo drappello, noi crediamo in una guerra tipo commandos. Sai com'è? La stessa guerra che i comunisti, i vietnamiti, svolsero contro le mastodontiche forze americane in Vietnam, e vinsero, gli americani persero. Perché quelli là attaccavano e scappavano, e gli americani mandavano i bombardieri a bombardare intere città, intere villaggi, con il napalm, bombe incendiarie. Cose che gli americani ancora li odiano per questo. Per noi l'America, la Coca-Cola e McDonald's, ah, che bella l'America! Ma vai a parlare con i vietnamiti, che ancora ci sono persone lì con la pelle tutta bruciata, dal napalm. Napalm sono bombe alla benzina gelatinosa, che quando esplode si brucia tutto, si propaga. Cari americani della Coca-Cola, in Europa gli americani sì, fanno una bella faccia, che ha bisogno dell'Europa, ma fuori dell'Europa sono i più diavoli che ci sono in giro, altro che stalinisti, nazisti, comunisti, gli americani li battono tutti. E non voglio parlare della bomba atomica sul Giappone, finché l'America ha le portaerei, ma altrimenti sarebbe altro che Norimberga, il processo ai criminali, quelli sono niente paragonati agli americani. Hitler ha ucciso 6 milioni di ebrei e gli americani molti di più. Solamente in Iraq 2 milioni di morti per stenti, mancanza di medicine. E allora, fratelli, chiudiamo quel capitolo, ma la Chiesa ha bisogno di leader. Va bene, noi, la nostra Chiesa, noi vogliamo essere una Chiesa di commandos, attaccare e tagliare la corda. Aveva detto Gesù, Matteo 10:23, perseguite in un posto, fuggite in un'altra città. E questo è dato Gesù. Gesù ha dato disposizioni per guerra commandos, attacca e fuggi. Attaccavano, evangelizzavano e poi si rifugiavano a casa loro, qualcuno addirittura nelle catacombe. Così si vince la guerra. Va bene, per grazie di Dio la nostra Chiesa continua solo a aumentare. Perché? Perché Gesù ci ha detto: dovete insegnare i fratelli nuovi ad evangelizzare, a leggere la Bibbia, a profetizzare, a ricevere, ascoltare la voce di Dio, svegliarsi la mattina a sapere cosa fare, senza aspettare a Radio Blast fine settimana. Quella sarà casomai una conferma di quello che Gesù ti ha detto tutte le mattine. Gesù ci ha detto: insegna questo ai fratelli. Abbiamo fatto, cercato di farlo, tanti fratelli hanno fatto il corso biblico, hanno imparato a ricevere da Dio. Abbiamo fatto una Skype con dei fratelli che hanno parlato, stanno impacchettando per venire, per uscire dall'Europa. Non voglio dire venire in Sud America, che sta avvenendo in Sud America? Perché la gente dice, frate Giuseppe vuole che tutti vanno in Sud America dicono le capre, non c'è il diavolo. L'ho detto del frate Giuseppe, andare lì che sta costruendo una super chiesa. Bugie sataniche che non c'entra niente. Io non ho mai detto, tutti mi sono dei testimoni, ok? Non ho mai, mai detto nessuno a venire in Sud America, ho detto solo la mia testimonianza. Io sono da qua. E ho trovato un po' un pezzo di formaggio da rosicchiare, lo voglio dire a tutti, vedi, qui c'è formaggio da rosicchiare. La gallina, qui ci sono dei semi da mangiare. La chioccia, cosa fa? Ha avuto mai una chioccia, cazzato? Sì, cosa sì, fa sì, quando sì. Trova cosa da mangiare?
Chiama i pulcini.
Chiama i pulcini. Io sto chiamando i pulcini, dicendo, pulcini, qui c'è seme. Qui non è come in Europa teutonica, germanica, anticristianica, no. Qui la gente c'ha ancora un po' di umanità. Va bene? Qui c'è, il poliziotto ti ferma, come mai qui, là, eccetera, dove ti ho permesso, ti sarebbe permesso perché siamo in lockdown, gli fagli ragioni, dice, ho capito, d'accordo, ah vabbè, ti lascio andare, d'accordo. In Europa gli è andata la multa a uno che portava il cane per un bosco. Porta il cane per un bosco a fare, e gli dà la multa. Ma cosa c'hai nella zucca? Vabbè, capito? Qui siamo un'altra. Quindi andate al terzo mondo. Io ho trovato questo mondo qua, che è il terzo, quarto, quello che è, o secondo e mezzo, ed è potenziale. Va bene?
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen, grazie Signore.
Senti, Angelina, senti che le facciamo andare a riposare i fratelli.
Sì, sì, sì. Grandi lezioni oggi. Preghiamo che almeno noi possiamo darci una mossa e fare la nostra parte.
Quindi come hanno evangelizzato Elena, la madre di Costantino, se la Chiesa si fosse svegliata dal suo letargo profondo, ibernazione profonda, avesse evangelizzato sinistra e destra, non ci sarebbero questi leader anticristo che vi danno fastidio. Non lamentatevi del diavolo.
Amen.
Il cristiano che si lamenta del diavolo non ha capito niente. Cristiano che si lamenta degli anticristi non ha capito niente. Andate a evangelizzarli. Se potete, fate un appuntamento con Draghi, il Draghino, Conte, il Marchese, il Duca. Fate appuntamento e li evangelizzate.
Amen.
E quando faranno le leggi si ricordano che esiste un Dio, che non c'è solamente la nuova politica delle perversioni sessuali, ma c'è anche un Dio che un giorno dovremo dare conto. A tu hai vissuto la vita solo a cercare piaceri, sesso, anche sesso pervertito? Ah sì? Ah, e i miei talenti? E lì sono sotto la sabbia, guarda. Ah sì? Patapum, una pedata, vai dalla tua sabbia. Ah, un attimo. PS, toglietegli il talento che ha per cortesia, datelo a quello che ce n'ha 10. Angelo, Dio ti benedica, arrivederci,
te,
ci vediamo domani nel nome di Gesù Cristo,
grazie.
Amen. Ciao,
grazie,
ti abbraccio
grazie.
A te e tutti i fratelli,
grazie
a tutti i fratelli che ci avete ispirato,
amen.
Nel nome di Gesù.
Amen, Dio vi benedica fratelli, è stato un piacere, vi amo, ciao ciao,
grazie
ciao.
Gesù.
Un bacio, un abbraccio, Gesù benedicili, Signore che domani possiamo incontrarli più felici di oggi, più vicini a te di oggi, più ispirati di oggi, nel nome di Gesù Cristo, amen. Vai
grazie
Angela,
Gesù. Amen.
Clicca.
Ciao Giuseppe, ciao fratelli, ciao.
Ehi tu, ascoltami, tu che ti senti forte, tu che credi nella politica, hai bisogno di Gesù. Discoman, bimbo di discoteca, con il cuore in distorsione, hai bisogno di Gesù. Gesù non è una fantasia, ma è l'amore che conquista e porta via tutto il male che ti tiene prigioniero e ti impedisce di essere come noi. Dello stadio, sappi che il tuo Dio pallone non ti salverà. Ehi tu religioso, tutto casa e chiesa, tu che parli ad una statua fredda, non ti rispondi. casino, Dio ti vede da vicino e perdonerà anche te. Ehi tu, ateo, e tu che tu sei drogato, eppure tu che sei ammalato hai bisogno di Gesù. Gesù non è una fantasia, ma è l'amore che conquisterà anche te. E se tenderai le mani verso il cielo, la mano di Gesù ti stringerai. Gesù non è una fantasia, lui ha dato la sua vita per la tua. E se questa sera accetti di seguirlo, sarai salvato e canterai con noi.